vorrei riprendere una citazione che avevo già fatto l'ultima volta da un saggio che Maritano ha dedicato negli anni 25 ai tre riformatori, appunto Lutero, Cartesio e Rousseau, un brano che detta il ponte fra la conversazione dell'ultima volta e quella di oggi. Dice Maritain, in definitiva tocca all'uomo operare una propria redenzione, sforzandosi ad una fiducia sconfinata in Cristo. La natura umana non avrà che di rigettare a un certo punto, con un vano accessorio teologico, il mantello della grazia, che non è nulla per lei, e da riportare sopra se stessa la sua fede e fiducia, per diventare quella belva affrancata, il cui infallibile progresso continua a deliziare il nostro mondo di oggi. La battuta ultima è evidentemente ironica. Cosa significa questo? Significa che all'uomo fondamentalmente complicato, complesso, proliferato fra intelligenza e sentimento, ed è il sentimento solo che fa posto alla religiosità, perché la religiosità è un fattore di carattere ultimamente emozionale, con questo uomo, la cui visione è pessimistica, perché è incapace di tutto, e bisogna che sia una iniziativa assolutamente e totalmente gratuita di Dio, questo abbiamo detto un po', è cattolico, ma questa iniziativa di Dio non ha spessore storico, viene ultimamente consumata sentimentalmente. Questo uomo si intreccia nella modernità, cioè in questi due secoli che ci precedono, con un altro tipo di uomo, che non è affatto complicato, che è stranamente, come dire, stranamente razionale. È un uomo appunto di Cartesio e di Rousseau, un uomo assolutamente ottimista, che nell'esercizio della propria capacità intellettiva conosce scientificamente, vi ricordate nello schema finale, la ragione, non quella che sente il problema del mistero, ma la ragione che domina gli oggetti, questa è quella cartesiana. Con la ragione conosce tutto, poco tanto, presto o tardi conoscerà tutto, razionalizzerà tutto, da se stesso alla realtà materiale e naturale che lo circonda, fino alla realtà politica, fino alla realtà sociale. La modernità, dunque, ha una faccia pessimista, e quindi in qualche modo protestante, ma insieme ha una faccia invincibilmente ottimista. L'uomo ce la fa da solo. La modernità è dunque la scelta per una centralità assoluta dell'uomo. È un'opzione. Non c'è un uomo che ha bisogno d'altro per essere se stesso. Non c'è, come diremmo noi, nella nostra sensibilità e con la nostra cultura, non c'è un uomo che ontologicamente è alle prese con un altro, che per essere se stesso deve uscire da sé e misurarsi col destino, col mistero. L'uomo è perfettamente al centro. Ed esercita quindi, è chiamato ad esercitare un dominio sulla realtà. Dico sempre, nei pochi che mi hanno seguito in questi anni presenti, sanno che io voglio dire che alla categoria della verità si sostituisce la categoria del potere. Alla categoria della verità, come tensione al senso della vita, si sostituisce il potere come capacità di, non potere politico, ma anche, vedremo, politico, come capacità di, non è capace di conoscere e quindi di organizzare scientificamente la realtà. Presto o tardi, l'illuminismo, che è il punto in cui questa concezione dell'uomo, è il punto in cui questa concezione dell'uomo, e quindi della realtà, e quindi aggiunge una chiarezza assolutamente eccezionale e quindi propositiva di tutto quello che verrà dopo, l'illuminismo coniugherà il concetto di progresso. L'uomo è soggetto di un progresso irresistibile. Alla fine vincerà l'uomo. La cultura, il termine stesso di cultura, subisce una mutazione fondamentale. Non è più animata religiosamente, dico religiosamente nel senso di una tensione all'assoluto, al diverso dall'uomo, ma la cultura è un enorme processo di autoliberazione. L'uomo con la sua intelligenza, quindi con la sua volontà, quindi con la scienza, con la tecnica, si libererà conoscendo definitivamente la realtà, perché ricondurrà la realtà alla chiarezza, alla distinzione della sua ragione, intesa come norma definitiva della realtà. L'uomo conoscerà scientificamente e quindi organizzerà scientificamente la realtà. C'è dunque nel cuore della modernità, di quello che si chiama modernità o uomo moderno, c'è dunque questa concezione dell'uomo, questa concezione dell'uomo ottimistica, questa concezione dell'uomo come strutturalmente capace di, e da come, all'anno della filosofia moderna, e poi più determinatamente Hobbes, che definirà l'uomo come capacità di, non come tensione a, ma come capacità di. Cartesio offrirà a questo la concezione della ragione intesa razionalisticamente, quindi intesa come esercizio della facoltà conoscitiva nel senso quantitativo, matematico-fisico, e non più quantitativo, ma già Galileo ha dato un buon apporto a questo, distinguendo le qualità secondarie da quelle primarie e riducendo quelle primarie a quelle della misura, dell'estensione, del peso, e quindi sottraendo alla conoscenza vera tutta quella conoscenza delle essenze che era stato il vanto della metafisica, perché l'essenza portava verso il mistero. La quantità e lo spazio, la misura, portano all'esercizio del potere conoscitivo dell'uomo. È un'opzione, ed è un'opzione fondamentale che governa tutta la storia della cultura moderna. E governa tutta la storia della politica moderna, per il nesso che l'illuminismo ha stabilito fra cultura e politica. La politica deve verificare la cultura. Io sto indicando una linea di direzione. Dentro la modernità non c'è solo questo, mi spiego, non c'è solo questo. Questo progetto si afferma con estrema intelligenza, perché si afferma gradualmente. Si afferma gradualmente. Per arrivare alla formulazione obiettiva dell'ateismo si deve arrivare all'inizio, alla fine del secolo scorso, con la teoria nietzscheana. Ora, il magistero della Chiesa prende coscienza di questo. Questo è il trend vincente. L'uomo padrone di sé, padrone della realtà. Chi può contestare questa marcia vittoriosa? Chi può contestarlo? Coloro che difendono ancora, che richiamano ancora il senso del mistero. Ma più specificatamente, dentro la tradizione della cultura occidentale, coloro che testimoniano la carattere del mistero dentro la vita, dentro la storia dell'uomo, così che questa presenza ha modificato obiettivamente la struttura stessa dell'uomo. Ecco perché, al di là della cattiveria, quando si fa la storia, soprattutto la storia del rapporto fra la modernità, questo progetto di autoliberazione dell'uomo e la Chiesa, si corre sempre il rischio di modificare la questione in termini moralistici. L'anticattolicesimo è strutturale. al di là dell'intenzione venuta dei singoli, al di là della mobilità che ha preso quella rozza e grezza di certi momenti della rivoluzione francese o della rivoluzione leninista, eccetera, o al di là invece della estrema intelligenza con cui si è progettato di ridurre la stessa dimensione religiosa a un aspetto che poteva essere ricondotto alla razionalità, la religione nei limiti della pura ragione, l'opera sintetica ed espressiva del vero intendimento di tutto il pensiero kantiano, la religione nei limiti della pura ragione. Ma c'è un anti strutturale, perché la Chiesa ricorda a questo progetto e quindi a questo soggetto, perché il soggetto umano che fa questo progetto ricorda all'uomo moderno che le cose non stanno così, che c'è un'altra concezione dell'uomo, che c'è un'altra concezione della realtà. Più determinatamente il magistero sociale, il magistero della Chiesa ricorda che c'è un ultimo irrealismo in questa concezione dell'uomo. Dove è l'uomo perfetto? L'esperienza dell'uomo quotidiana è l'esperienza di un'assoluta perfezione, è l'esperienza di un potere, o almeno di una complessità, di un miscuglio che è più intelligente dei cattolici che si sono misurati con la modernità al suo inizio, Pascal, che è stato moderno più di tutti i moderni come intelligenza e come divisione del grande progetto scientifico, ma è stato cristiano più di tanti altri cristiani del suo tempo nel percepire l'assoluto irrealismo. Non c'è quest'uomo perfetto, non c'è quest'uomo padrone di sé, che conosce la realtà in modo totalmente scientifico, non esiste, dirà Romano Guardini in una delle sue opere più grandi, anche se brevissime, La fine dell'epoca moderna, scritta profeticamente fra la prima e la seconda guerra mondiale, anticipando la fine dell'epoca moderna, cui noi, e più voi ancora, avete assistito e assisterete. Scriveva Romano Guardini: l'uomo che ha messo a tema della modernità non esiste. Lo scontro dunque fra il cattolicesimo e, nella fattispecie, il magistero supremo della Chiesa, che è più sensibile alla grandi questioni culturali e sociali, perché è più sensibile alle grandi questioni culturali e sociali, perché a cura di tutta la Chiesa, a cura dell'avvenimento della sua oggettività, non è particolare l'occhio del Papa, non è mai particolare, può essere particolare il singolo uomo, può essere particolare l'ambiente in cui è nato, può essere condizionato in tutti i modi perché è un uomo del suo tempo, come tutti noi siamo uomini del nostro tempo, ma quando si è questo uno degli aspetti incomprensibili della storia della Chiesa, anche per chi non crede, comunque l'esercizio del magistero sfonda sempre le fattispecie concrete. Fonda sempre gli aspetti come dire, particolari, prima di addentrarmi nella lettura del sinodo, del commento del sinodo, che formula la tesi, è il punto in cui il magistero della Chiesa ha preso radicalmente coscienza dell'alternativa fra la modernità e il cattolicesimo autentico, ha preso le misure, ha preso le distanze. Ha preso le distanze dicendo non possiamo assumere questa concezione. L'assunzione di questa concezione implica la negazione al cristianesimo. In questo, come vedremo alla fine, ha messo le condizioni perché oggi noi possiamo tentare di vivere un'avventura cristiana ed umana nuova, perché se la Chiesa avesse ceduto alla tentazione di accordarsi con l'età moderna, sarebbe finita con l'età moderna. Il magistero della Chiesa dunque percepisce il formarsi dentro il cuore dell'uomo, in particolare dell'uomo europeo, di questa opzione che è umanistica, attende quindi ultimamente razionalistica e soggettivistica, e quindi in ultima istanza è ateistica. Vuole se stesso perché è da solo e perché deve affrancarsi da tutti i legami che lo costituiscono, che lo condizionano. Il legame è un condizionamento, quello con Dio, quello col padre e la madre. Per prima di entrare, questo è un documento che è storico e profetico. Vorrei leggere un brano di un'arte ignoratissima enciclica. L'enciclica è uno dei papi che ha più sofferto l'impatto con la modernità. Il papa Pio VI, che è morto, come forse qualcuno di voi ricorda, in esilio in Francia, e che ha subito l'impatto della rivoluzione francese. Nel 1775, quindi ben prima della rivoluzione francese, nell'enciclica Inscrutabili Divine, che è la sua enciclica programmatica, fa un esame dello stato della Chiesa e dello stato della cultura della società, che sembra scritto nel 1994, modificando il linguaggio. E l'obiezione, il punto di riferimento polemico sono i filosofi, dove filosofia allora cominciava a voler dire l'illuminismo e quindi la teoria generale dell'uomo autosufficiente e la teoria generale della natura della società conosciuta e organizzata scientificamente. Così, con i loro discorsi umilmente si insinuano, dolcemente imprigionano, delicatamente incatenano e nascostamente uccidono. Il peso dei mass media due secoli fa. Non c'era la radio, la televisione, in Cina c'era l'inizio della libertà di stampa intesa come possibilità di diffondere tutto quello che uno credeva. Di conseguenza, quanta corruzione di costumi, quanta licenziosità di pensiero e di parola, quanta superba temerarietà in ogni azione. E questi filosofi, spargendo le loro tenebre e strappando dal cuore la religione, aspirano anche a questo, che gli uomini sciolgano tutti i quei legami dai quali sono uniti fra di loro e con i loro superiori. Bisogna rileggere con un altro linguaggio. Ma nel 1775 Pio VI, un uomo i cui limiti culturali e la cui formazione provinciale è assolutamente evidente, ha percepito l'alternativa. Dunque, per l'osservazione che riassumo, c'è abbiamo diritto a far questo, non è questione di diritto. Non è questione della libertà con cui l'uomo a un certo punto della sua storia, della sua vicenda può dire: invece di concepirmi religiosamente, mi concepisco ateisticamente. Il problema è che bisogna riconoscere il soggetto che è all'opera e il progetto che si forma. Il progetto che si forma non è spazio al mistero, non è spazio al mistero, che è sentito come nemico. Il positivista Spencer diceva: è finito il tempo dell'ignoto, è finito il tempo dell'inconoscibile, c'è solo l'ignoto. L'ignoto presto o tardi sarà esaurito, tutto sarà conosciuto. La fiducia istintiva nella ragione e la fiducia istintiva nel progresso tecnologico e scientifico, data di qui. Ora è evidente che il nemico da battere, la Chiesa, sto dicendo che è il nemico da battere dal punto di vista culturale, non morale. Non si tratta di particolare cattiveria, non si tratta di particolare crudeltà, si tratta di una logica. La storia costringe le idee ad emergere, le idee hanno la loro forza. Le idee vanno per forza propria, si affermano per forza propria e arrivano alle estreme conseguenze. E la storia tutto ciò, questa è una grande intuizione che ora che solo verifica la verità delle idee. L'anticattolicesimo è dunque inerente questo processo, perché il processo sta su questo presupposto: l'uomo è essere libero e realizza la sua liberazione attraverso il proprio potere. Contesta radicalmente la formazione che l'uomo nasce con una ultima incapacità a riconoscere il vero, il bene e il bene, di cui ha una nostalgia acutissima, tanto è che questa nostalgia che lo qualifica come persona, per compiere, per realizzare questa ultima nostalgia, è accaduto l'avvenimento di Cristo. Ecco perché nello schema che ho fatto l'ultima volta, nello schema cattolico, nello schema mentale cattolico, al centro c'è l'evento. Nello schema culturale protestante e quindi moderno, al centro c'è l'uomo. Ora, nel 1864, una predice all'enciclica Quanta Cura, Pio pubblica l'elenco delle proposizioni che aveva già esplicitamente condannato in tutti i suoi precedenti interventi. Ecco il monosillabo o racconta delle proposizioni che descrivono per la sensibilità, per la coscienza di Pio IX, descrivono questo soggetto moderno e il suo procedere. Certamente ci sono delle condizioni obiettive in cui questo documento matura, e non ha nessuna difficoltà a dire che ci sono stati anche dei pesanti condizionamenti. Il cattolicesimo, soprattutto i cattolici, perché il cattolicesimo in Europa era allora appariva diviso fra cattolici aperti al dialogo con la modernità, democratici o progressisti o costituzionali, come si chiamavano per esempio in Belgio, che certamente correvano per la preoccupazione di salvare alcuni aspetti determinatamente positivi della modernità. Qual è l'aspetto più impressionantemente positivo della modernità? È tutta la rivoluzione di tipo critico, di tipo scientifico, di tipo tecnologico, e per certi aspetti una maggior partecipazione alla vita sociale, politica e sociale di tutte le realtà che sono presenti dentro la vita della società. In questo dialogo certamente i costituzionalisti correvano il rischio di far proprio il progetto della modernità. I tradizionalisti, gli ultramontani, i papisti, come si chiamavano nelle diverse nazioni europee, che avevano la consapevolezza chiara dell'alternativa fra la modernità e il cattolicesimo, correvano il rischio di avere come ideale la difesa del passato, la difesa di un determinato momento della storia della cristianità occidentale, in cui, come ho spiegato nel primo incontro, certamente la religione cattolica era la forma della personalità e quindi della sua, era non in modo assoluto e perfetto, ma in modo sostanzialmente voluto e intensamente amato la forma della personalità, e quindi influiva sulla vita della società. Ma il documento va oltre, nasce dentro questi condizionamenti, ma evidentemente è uno sguardo acutissimo portato alla sostanza dell'avversario, alle posizioni sostanziali dell'avversario, e che è proteso al futuro, cioè proteso a sorprendere gli esiti di questa posizione, cioè mettere in evidenza che con la storia non si bada, se si mette alla base di una cultura, di una società, un'idea sbagliata dell'uomo, per esempio, presto o tardi si dimostrerà. Io avrei voluto originariamente leggerlo tutto, sono 90 proposizioni, ma preferisco fermarmi su alcune e commentarle per dimostrarvi la tesi. Si tratta del punto in cui il Magistero ha preso coscienza dell'alternativa. C'è un altro uomo, c'è un'altra concezione dell'uomo, c'è un'altra concezione della realtà, c'è un'altra concezione della vita sociale, della vita politica. noi non possiamo identificarci con essa, dobbiamo prendere le distanze, perché solo nella coscienza della differenza delle identità si mettono le condizioni di quello che sono stati i 100 anni del magistero sociale, di un dialogo doloroso, impegnato, ma che, come dirò alla fine, ha salvato certi valori non solo per i cristiani ma per tutti. È diviso in cinque settori. Il primo è, diciamo che è sui fondamenti teorici: panteismo, naturalismo e razionalismo assoluto. Il Papa riconduce queste radici, la teoria della modernità. Proposizione terza: l'umana ragione, senza tenere alcun conto di Dio, è l'unico arbitro del vero e del falso, del bene e del male. Elegge a se stessa e con le sue forze naturali basta procacciare il bene degli uomini e dei popoli. Ragione è quel che ho appena detto. L'uomo con la sua intelligenza, con la sua volontà, realizza pienamente se stesso. Dio è una cosa, nella migliore delle ipotesi lontane, non è niente che disturba questo potere dell'uomo. La posizione sesta: la fede di Cristo si oppone alla ragione, e la rivelazione divina non solo non c'è nulla, ma nuoce altresì al perfezionamento dell'uomo. Forse è meglio dire che i moderni sono nemici della Chiesa, più che la Chiesa è nemica dei moderni, perché questa affermazione è un'affermazione che dice, da parte della modernità, una assoluta alternativa. La ragione, non so, la rivelazione, non uno dice nulla di vero, ma nuoce. Le profezie e miracoli, profezione settima, le profezie e miracoli esposte e narrate nelle Sacre Scritture sono invenzioni poetiche, i misteri della fede cristiana sono il risultato delle indagini filosofiche, nei libri e nei due testamenti si contengono invenzioni mitiche, e lo stesso Gesù Cristo non è che una finzione mitica. È la negazione della mia identità. Se io credo che Cristo è il Redentore del mondo, e l'altro che mi parla, e magari mi accade che mi governi, dice che quello in cui credo è una finzione mitica, è semplicemente la eliminazione della mia personalità. Non so se è chiaro. Cioè, questo è la... Ho scelto tre proposizioni del primo settore. Il secondo è come il Papa puntualmente dice, ma non ci sono soltanto queste posizioni che possono sembrare radicali. Prendiamo quelle un po' più moderate, razionalismo moderato. Proposizione decima. Altro studio il filosofo, altro la filosofia. Questi ha il diritto e il dovere di sottomettersi all'autorità che egli medesimo abbia provato avere, ma la filosofia non deve sottomettersi a nessuna autorità. Il pensiero dell'uomo è assoluto, avrebbe detto il buon Hegel. La Chiesa, proposizione undicesima, la Chiesa non sta niente, non deve mai pronunciarsi in filosofia. Una Chiesa che non si pronuncia in filosofia, non si pronuncia in politica, non si pronuncia in economia, non si pronuncia sulla morale del sessuale, non si pronuncia su niente, cioè non vive, perché pronunciarsi vuol dire vivere. È negata la possibilità, è negata l'idea che la fede abbia una concezione. E infatti la fede è un sentimento per costoro. La Chiesa non solamente non deve mai pronunciarsi in filosofia, ma deve anzi tollerare gli errori della filosofia medesima e lasciare che da se stessa si corregga. Proposizione dodicesima. I decreti della sede apostolica e delle congregazioni romane impediscono il libero progresso della scienza. Terzo settore, le conseguenze morali. Le conseguenze morali sono che non esiste il bene. Se non esiste la verità, se non quella fissata dalla ragione, e basta, esiste un bene soltanto fissato dalla ragione. Questo significa che tutte le posizioni tutte le posizioni sono a mio stesso diritto. Ogni uomo è libero di abbracciare e professare quella religione che con il nome della ragione reputi vera. Questa è la proposizione 15 che esige una spiegazione. Per questa frase può essere sottoscritta da un cattolico. E ci è stata buttata addosso per decenni come se fosse la negazione della libertà di coscienza e della libertà religiosa. E si dice: avete sempre voluto la religione di Stato, voi avete sempre voluto la religione imposta dall'esterno. Soltanto col Concilio Ecumenico Vaticano II avete scoperto libertà di coscienza. Questa frase, questa proposizione, che viene interpretata come se negasse l'aspetto etico soggettivo, nega invece l'aspetto oggettivo. Se Gesù Cristo è la rivelazione di Dio, tutte le religioni non sono uguali. Questo voleva dire il Papa Pio IX quando diceva: l'uomo non è libero di scegliere la religione che vuole. Per dopo che Cristo è venuto, deve misurarsi con Cristo. Può dire non ci stanno, può dire sono tutti sullo stesso piano. È chiaro che quando scegli non sono con libertà. Per questo non col Concilio Ecumenico Vaticano II, ma con il Concilio di Chiesi degli ultimi decenni del VII secolo. La Chiesa ha negato che potesse esserci un atto di fede cattolico che non fosse libero, e si è opposta alla conversione forzata dei sassoni progettata da Carlo Magno, che ne dicano i vostri testi e i vostri professori. Quarta parte, e qui vengono le conseguenze sul piano sociopolitico, perché se la ragione è tutto, la scienza e la tecnica possono far tutto, e la politica, pensata razionalmente, è tutto, diventa tutto anche in senso obiettivo, che lo Stato è tutto. La società identificata con lo Stato è tutto. La società si identifica con lo Stato e lo Stato è assoluto, cioè non deve rispondere a nessuno. Si torna alla situazione pre-cristiana, le cui tentazioni, come vi ho dimostrato nella prima lezione, sono state presenti lungo tutto il Medioevo, quando l'impero in certi momenti della sua storia, quelli di massima frizione nel secolo XIII, si pensava come una realtà assolutamente indipendente dall'avvenimento cristiano, quindi dall'autorità. Proposizione 19. La Chiesa non è una vera società perfetta, completamente libera, non ha diritti sui propri, ha i permanenti conferiti a lei dal suo divino fondatore, ma spetta alla civile potestà definire quali siano i diritti della Chiesa. Tocca allo Stato decidere quali sono i diritti della Chiesa. Separazione della Chiesa dallo Stato si dirà con la Costituzione civile del clero del 1790, che l'Episcopato francese in blocco rifiutò, cioè assimilazione della Chiesa dentro le strutture dello Stato. Tocca all'autorità decidere sulle questioni ecclesiastiche. L'ecclesiastica potestà, proposizione 20, non deve esercitare la propria autorità senza il permesso e il consenso del governo civile. Siamo al permesso statale per dire la messa che i miei confratelli dell'Est hanno dovuto avere fino a 5 anni fa. I romani pontefici e i concili, proposizione 23, i romani pontefici e i concili hanno oltrepassato i limiti della loro potestà, usurpando i diritti dei principi. Cioè la vera questione è il principe, cioè la vera questione è lo Stato, perché poi questo soggetto che crea la società moderna non è il singolo, è lo Stato. Però lo Stato è il divino, è l'assoluto. Proposizione 37. Possono istituirsi chiese nazionali sottratte e del tutto divise dall'autorità del Sommo Pontefice. Così, la Chiesa nazionale che si definisce non per l'appartenenza al comune avvenimento di Cristo, ma come un Lutero, perché erano tedeschi, messa tedesca, liturgia tedesca, chiesa tedesca, chiesa anglicana. Quello che caratterizza l'avvenimento religioso non è l'avvenimento nella sua assoluta oggettività e personalità, non particolare. E la creazione di chiese separate da Roma è stato il tentativo dalla rivoluzione francese che fa la chiesa gallicana e nomina i vescovi facendoli nominare da alcuni vescovi apostati. Tre vescovi apostati hanno creato quel centinaio di vescovi giurati, come si diceva, che avevano obbedito, erano diventati vescovi prima che per l'imposizione delle mani, per il giuramento alla Costituzione, esattamente come nella notte dell'investitura, come voleva l'imperatore del Sacro Romano Impero quando comincia a combattere con Gregorio VII. Questi 100 vescovi, con il concordato di Bonaparte nel 1801, il Papa Pio VII non ha potuto mandarli a casa, ha dovuto tenerseli. Tanto per dire poi come la vita della Chiesa è condizionata materialmente, temporalmente, dalle circostanze. Non ha dovuto andare a casa. Ha dovuto sanare, come si dice in diritto canonico, in radice, questa illicità che era stata fatta, e questi vescovi, certamente che non erano esempi di fede e di obbedienza romano pontefice, sono stati la struttura della Chiesa francese dopo la Rivoluzione. Con un pesante retaggio, quindi, che ha dovuto lentamente essere in qualche modo assorbito. Ma siamo alla parte che sarebbe verso la prima informazione solo su questo. Errori che riguardano la società civile considerata in sé e nella sua relazione con la Chiesa. Non quindi l'immagine della Chiesa, ma l'immagine del rapporto Stato-Chiesa. Prima la definizione di Stato che secondo me dovreste, tutte le volte che leggete anche le vicende contemporanee sui giornali, dovreste cercare di tenere a mente. Lo Stato, come origine e fonte di tutti i diritti, gode di un diritto che non ammette confini. Lo Stato è assoluto. Non c'è neanche la tua coscienza che fa da confine. Entra nella tua coscienza. E infatti lo Stato, c'è stato un certo Stato moderno che ha premiato i genitori che hanno denunciato i figli e i figli che hanno denunciato i genitori e le spose che hanno denunciato il proprio sposo. Lo Stato, come origine e fonte di tutti i diritti, gode di un diritto che non ammette confini. No, lo Stato non è un assoluto. Lo Stato è un insieme, ho detto la prima lezione, è uno Stato, un insieme di strutture, di condizioni che permettono l'esercizio della libertà della persona e del popolo. È evidente che la società moderna spinge la identificazione della società con lo Stato. Questo è ciò che sta dietro, nonostante, come ha ben dimostrato una certa storiografia attuale, questa è l'unità che sta dietro le differenze che sembrano irresistibili fra marxismo e fascismo e nazismo. L'altra proposizione 44. L'autorità civile può misurarsi nelle cose concernenti la religione, i costumi e il regime spirituale, quindi può giudicare delle istruzioni che i pastori della Chiesa pubblicano per dirigere, secondo il loro ufficio, le coscienze, che anzi può decretare sopra l'amministrazione dei santi sacramenti e sopra le disposizioni necessarie a riceverle. C'era stato un imperatore d'Austria, in più del Sacro Romano Impero, Giuseppe II, che le male lingue del suo tempo chiamavano re sacrestano perché voleva centrare anche con tutte le vicende dell'apparato liturgico. Proposizione 45. Tutto il regime delle scuole pubbliche in cui si istruisce la gioventù di qualsiasi stato cristiano può essere essere affidato alla civile autorità, istituito in modo che non si riconosca alcun diritto di qualcun'altra autorità di mischiarsi nella disciplina della scuola, fuori preti ma anche fuori genitori. Nel riconoscimento degli studi, nel conferimento dei gradi, nella scelta e nell'approvazione degli insegnanti. La scuola di Stato, nel senso che è scuola di questa suprema autorità culturale, morale e politica che è lo Stato, di qualsiasi colore sia. Proposizione 49. L'autorità civile può impedire che i vescovi e i popoli fedeli abbiano libera e reciproca comunicazione con il Romano Pontefice. Quando nel 1950 i capi delle più importanti chiese dell'Est, il cardinale di Varsavia, il cardinale di Zagabria, il cardinale di Praga, il cardinale di Budapest, sono contemporaneamente, nel giro di pochi mesi, sono stati processati e condannati tutti all'ergastolo, l'unico vero obiettivo e ragione era il rapporto con Roma. Avessero accettato di essere capi di chiese locali sottoposte all'autorità del governo comunista, non sarebbero stati certamente né imprigionati né condannati. La proposizione 54esima è quella che, se non si può non leggere con una certa paura, i re e i principi non solo sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa, ma di più, nel dirimere questioni di giurisdizione, sono superiori alla Chiesa. Solo l'imperatore romano era solutus legibus, sciolto dalle leggi. Solo l'imperatore romano. Se c'è stata una polemica lungo tutto il Medioevo, è che non c'era nessun luogo che potesse essere sciolto dalla legge di Dio e quindi potesse essere superiore alla Chiesa. La concezione dello Stato moderno e contemporaneo è invece quella che l'unica autorità obiettiva e assoluta è quella dello Stato, che la esercita come e quando mi pare. E poi siamo alla proposizione 90. Il Romano Pontefice può e deve, col progresso, col liberalismo e con la moderna civiltà, venire a patti e a conciliazione, considerata la pietra dello scandalo della mentalità laicistica, perché significava un rifiuto totale del dialogo con la modernità. E se la modernità vincente, e se la modernità il trionfo della ragione della libertà, il Papa che si opponeva alla modernità era un Papa che si condannava, alla sterilità assoluta, che si condannava alla emarginazione della storia. Il sillabo dunque, e mi pare che le frasi che ho letto, le proposizioni che ho letto lo abbiano dimostrato a sufficienza, rappresenta il punto di massima penetrazione, nella sostanza dell'avvenimento moderno. Chiamo avvenimento moderno il soggetto moderno e il progetto moderno, il massimo di penetrazione, il massimo di comprensione, che stabilisce un'alternativa. L'alternativa è condizione di confronto, la coscienza della diversità è condizione di confronto, è condizione di lotta, ultimamente è una lotta di dialogo. Un dialogo si stabilisce fra diversi. Cerchiamo di vedere, ed è l'ultima tappa di questa ripresa, di questo documento che non è assolutamente da nascondere. Leggiamo quest'ultima osservazione, si bipartisce in due punti. La modernità, per realizzare questo progetto di autoliberazione dell'uomo, ha dato luogo alle grandi ideologie del XIX e del XX secolo e quindi agli stati totalitari. quando si andava determinando e attuando, appariva chiaro che il nemico da battere era la religiosità e la Chiesa. Voglio dire questo dal punto di vista della direzione, perché poi non è che in tutti i punti, in tutti i momenti della storia, questo contrasto sia stato sanguinoso. Dico che le alternative culturali sono radicali, l'alternativa culturale è radicale. La tensione della modernità è andata nel senso della identificazione della persona con la struttura sociale, dall'identificazione della società con lo Stato, nel tentativo di assorbire anche la dimensione religiosa e quindi la Chiesa dentro la struttura sociopolitica. È quello che si chiama il totalitarismo. La modernità sfocia nel totalitarismo. Il totalitarismo è una concezione dell'uomo radicale dal punto di vista culturale. Il totalitarismo non è, come dire, la particolare cattiveria di Stalin piuttosto che di Hitler, non è come dire, l'anomalia psichica che c'era in tutto, non è questo, è la logica che sottende la vicenda e che può essere sottolineata da un'anomalia psichica, ma non si può ridurre all'anomalia psichica. C'è una la società e lo Stato moderno sono totalitari, sono loro che fissano il bene e il male, sono loro che sono la fonte dei diritti dell'individuo, sono loro che rappresentano il contesto dal quale l'individuo riceve il diritto, riceve i propri diritti, e la libertà in fondo è l'identificazione con la volontà dello Stato, come credo in buona fede buona parte dei gerarchi nazisti hanno confessato nel loro processo, abbiamo fatto perché ci è stato chiesto di fare, e eravamo impegnati da un giuramento di fedeltà verso il capo dello Stato. La società moderna va verso il totalitarismo. In questa vicenda che è graduale, ma che negli anni che va dalla fine del secolo scorso fino a pochi anni fa è la fisionomia che più compiutamente ha caratterizzato il processo culturale e sociale nel suo complesso. Chi ha resistito? La Chiesa Cattolica. Chi ha resistito? Intervenendo su tutti i problemi della vita personale e sociale. C'è un altro modo di affrontare la concezione dell'uomo, c'è un altro modo di affrontare la famiglia, c'è un altro modo di affrontare l'educazione, c'è un altro modo di concepire lo Stato, eccetera. Si possono indicare in tre i grandi scogli, i punti di resistenza, i punti su cui la Chiesa ha fatto resistenza, sono la priorità della persona sulla società. La società non fa nascere una persona, è la persona che crea società, e crea società perché vive una nativa e irriducibile libertà, che è la libertà del figlio di Dio, la libertà dell'uomo creato. Perciò è l'uomo che crea società facendo una famiglia, generando dei figli, aggregando le famiglie secondo certi interessi, stanziandosi su un certo territorio comune, eccetera. La societas è il risultato dell'esercizio vissuto di diritti che appartengono alla persona, perché è figlio di Dio, non perché è figlio della lupa, come si diceva quando ero bambino. No, non ho ancora l'uso della ragione, ma senza l'uso della ragione sono stato iscritto fra i figli della lupa per il fatto di essere nato italiano sotto il regime fascista. O pioniere, un piccolo pioniere dall'altra parte. C'è una priorità ontologica e strutturale della persona sulla società, e la società è il fermentare dal basso di forme, di istituzioni, di valori, di tradizioni, di cultura, di arte. Questa società si si forma perché gli uomini vedono le loro responsabilità di uomini liberi. Non c'è, la società è dentro, incastrato come un bullone in un organismo meccanico l'individuo. Quando al Cremlino si celebrò la vittoria dell'armata russa e degli alleati europei sulla Germania nazista, si racconta, lo racconta Churchill nelle sue memorie, che Stalin fece un brindisi e disse: levo il calice ai milioni di piccole viti che costituiscono l'immenso organismo del potere sovietico. I suoi concittadini, i milioni che erano morti, erano da lui considerati in modo assolutamente logico, perfettamente logico, non perché era cattivo, ma perché aveva interpretava fino in fondo la logica dell'ideologia totalitaria di colore marxista, come altri avrebbero detto allo stesso modo con un'altra colorazione. Aveva identificato perfettamente, se 300 anni prima Hobbes nel suo Leviatano dice che gli uomini sono come i nervi, la pelle, le ossa di questo enorme ingranaggio che è lo Stato, il Leviatano, il mostro. Però è il mostro che consente la pace, perché tutti così, essendo sudditi di uno, non hanno motivo per scontrarsi. Priorità della persona sulla società. Secondo, priorità della società sullo Stato. La Chiesa ha sempre rifiutato una concezione dello Stato perché lo Stato è assoluto, perché lo Stato si identifica con la società. O è un soggetto etico, come diceva il fascismo. Lo Stato non è etico, ha un rilievo etico, perché è uno strumento vivo, fatto di uomini, fatto di persone che esercitano, di cui alcuni debbono esercitare il potere, ma il potere a vantaggio di chi? Non a vantaggio della propria ideologia o della propria concezione della vita delle cose, ma a vantaggio del bene di tutti. E il bene supremo di tutti è la libertà di tutti, singoli e associati. Per questo lo Stato è il concetto di bene comune, domestico, che Leone XIII, nelle sue grandissime encicliche, all'inizio di questo secolo, ha rilanciato, vuol dire che lo Stato è in funzione della coscienza personale, è in funzione della libertà personale, non è assoluto, non è la fonte del diritto, ma è l'insieme delle condizioni che consentono l'esercizio dei diritti. E tali diritti, intanto sono diritti, in quanto sono contrappuntati da doveri. Il primo dovere è che il mio diritto non è del diritto altrui. Priorità della persona sulla società, priorità della società sullo Stato, terzo, distinzione assoluta fra la sfera religiosa e la sfera politica. La sfera religiosa appartiene alla libertà di coscienza, la sfera religiosa non è normabile dal nostro la vita religiosa, soprattutto quando è associata, soprattutto quando è un'espressione di una realtà popolare, ha contatti con le altre forze sociali e quindi ha un rilievo nella vita dello Stato, deve entrare in rapporto con lo Stato, deve accettare certi condizionamenti reciproci, indubbiamente, ma nella sua ultima sostanza la Chiesa è libera dallo Stato. Così come lo Stato è libero dalla Chiesa, non ne rappresenta una longa manus politica, ma la Chiesa non è un'agenzia di sacralizzazione del potere, come nella concezione protestantica della vita sociale luterana o calvinista. Il magistero sociale della Chiesa, da Leone XIII, ma mi sono mi sono soffermato su Pio IX e su un sillabo e ho retrodatato le mie cose fino a Pio VI per dire che non è neanche legittima questa identificazione che il magistero sociale cominci con Leone XIII. Il magistero sociale comincia con l'avvito della Chiesa, perché l'avvito della Chiesa deve entrare sempre in merito alle questioni sociali e politiche perché appartengono all'avvito della Chiesa. E quando San Pietro scrive obbedite al re, che era poi Nerone, faceva un inizio di dottrina sociale della Chiesa. Comunque la resistenza che la dottrina sociale della Chiesa, da Leone XIII a Giovanni Paolo II, hanno fatto sulla priorità della persona sulla società, della società sullo Stato e sulla distinzione fra dimensione religiosa e struttura politica, ha costituito le condizioni perché l'uomo e la società non fossero totalmente distrutte dalla fine della modernità. Io non so come si possa pensare a una storia moderna senza la Chiesa. Io non so che cosa sarebbe accaduto dall'uomo, o meglio, si può vedere cosa è accaduto dall'uomo laddove la Chiesa non ha fatto resistenza, non in nome di propri diritti politici, ma in nome dei diritti della verità e della libertà. Si è costituito, dice l'introduzione di uno dei più bei documenti di Giovanni Paolo II, la centesimus annus, si è costituito un grande movimento, si sono messe le condizioni per un grande movimento di liberazione della persona. Allora, il sillabo ha soltanto teso a identificare i due interlocutori di un confronto. Ha indicato i due interlocutori di un confronto, evidentemente lasciando impregiudicata la libertà dell'uno e dell'altro di credere, di professare quello che ritenevano, ma segnalando tutte le alternative, soprattutto segnalando l'irrealismo, che l'irrealismo della modernità è che alla fine di quello che doveva essere un enorme processo di autoliberazione dell'uomo, ottenuto attraverso l'esercizio della propria ragione scientifica e attraverso l'uso della scienza e della tecnica, l'uomo appare come manipolabile dal potere, da ogni tipo di potere. Quando i vescovi del Concilio Vaticano II, nel documento considerato giustamente il più dialogico, cioè il più aperto al confronto con le altre culture e quindi con la realtà sociale in quanto influita anche da altre culture, che la Gaudium Spes, scrivono che in una società irreligiosa l'uomo è ridotto a particella di materia o a cittadino anonimo della città umana, hanno scritto 30 anni fa quello che viene dolorosamente vissuto in buona parte del mondo civile, cosiddetto civile. L'uomo ridotto all'insieme dei condizionamenti fisici su cui si può intervenire senza nessun limite da parte dei suoi genitori, ed è un errore perché i genitori non sono padroni della vita, da parte dello Stato è un errore ancora più grave perché tantomeno se padroni della vita non sono i genitori non lo è lo Stato, mentre in quasi tutti i paesi civili è soltanto la magistratura che stabilisce che si possa staccare la spina, legittimamente. L'uomo ridotto all'insieme dei suoi condizionamenti fisici e quindi come oggetto di manipolazioni che possono essere necessarie per maturare gli studi su certe patologie. L'uomo ridotto a cittadino anonimo della città terrena, quella rossa, quella nera o quella che volete voi, ma l'uomo semplicemente come individuo di una massa che è stata utilizzata per la realizzazione di un progetto ideologico che il più delle volte ha schiacciato la libertà di coscienza del singolo e del popolo. E con il magistero sociale della Chiesa che il sillabo ha reso possibile, nella chiarezza assoluta della diversità, è stato bisogno di un dialogo faticosissimo e durissimo, perché non c'erano le condizioni del dialogo, non c'erano obiettivamente, perché una posizione implicava l'annullamento dell'altra. comunque si sono messe le condizioni per una resistenza su valori sostanziali quali la libertà della persona, la priorità della società sullo Stato, la libertà di coscienza come dimensione insostituibile della persona, che rendono possibile oggi traghettare dalla fine della modernità verso una cosa, una cultura, una società che non sappiamo ancora che nome hanno, ma che certamente non è la cultura e la società totalitaria. Io credo, pur con la consapevolezza che il documento nasce dentro un determinato momento della storia della Chiesa e risente di certi condizionamenti legati alla esasperata polemica che divideva i cattolici in certi paesi, ha una ampiezza, ha una profondità, ha una capacità di penetrazione nella sostanza teorica della vicenda, ha una capacità di individuare le conseguenze della posizione, conseguenze profetiche che si sarebbero andati verso l'annullamento della persona attraverso la manipolazione del consenso. Non ce l'hanno detto i sociologi di questo secolo, ce l'ha detto il povero Giovanangelo Braschi al secolo Giovanangelo Braschi Pio VI, che ci fosse una possibilità di manipolazione della vita attraverso i mezzi del potere, che in ultima istanza sarebbero stati in questi decenni i mezzi della comunicazione sociale. Per questa consapevolezza percorre tutto il magistero sociale, ma il sillabo è stata la chiarezza, il punto di chiarezza. Senza chiarezza delle differenze non c'è possibilità di dialogo. Nella confusione, nell'approssimazione, nell'equivoco è possibile la violenza teorica, che è ancora più grave di quella pratica, perché quella pratica ti è fatta di fronte e ti puoi difendere, quella teorica ti circuisce, come diceva Pio VI, e te ne trovi sviluppato senza neanche rendertene conto. Io non so se, come vuole Rino Camilleri, si debba fare l'elogio del sillabo. Certamente bisogna restituire questo documento alla sua importanza storica. Senza questo documento, che rivela il volto dell'interlocutore, diciamo pure, il volto dell'avversario, senza questo documento che prende coscienza del volto autentico dell'avversario, dei suoi propositi, dei suoi progetti, del suo dinamismo di fondo, senza questa coscienza lucida delle differenze, non ci sarebbe stata la resistenza della Chiesa per la libertà. Ma quando si fa resistenza per la libertà, non si fa resistenza per la propria libertà, si fa resistenza per la libertà di tutti. Per difendere anche la libertà di coloro che contingentemente violavano la libertà essendo al potere. Questa, secondo me, è la sostanza della questione del sillabo. Le condizioni di un dialogo durissimo che hanno consentito alla Chiesa di resistere su certe posizioni di fondo che sono oggi patrimonio non soltanto dei credenti, ma sono patrimonio di tutti coloro che, rifiutando il totalitarismo che ha distrutto l'uomo, cercano e pensano a una nuova possibilità di vita e quindi di cultura e quindi di società. Grazie. Che sia più opportuno che il dialogo avvenga negli ambiti dove normalmente vivete o studiate, dicendomi da fin d'ora disponibile a incontrarmi con tutti quelli, piccoli gruppi eccetera, che desiderassero riprendere e approfondire l'uno o l'altro degli aspetti che ho toccato in queste tre conversazioni, perché mi sembra più utile e più costruttivo che non fermarsi un quarto d'ora in questa situazione.
Scusami.
Solo una domanda.
Prego.
Se potesse gentilmente, se crede, chiarire il concetto di Stato totalitario in questo senso, riferito all'Europa o al mondo di oggi. oggi ci sono diversi stati, alcuni a regimi, altri a regimi d'ordine autoritario, dittatoriale, altri a regime di democrazia rappresentativa. Mi piace guardare loro. Secondo me, totalitario fa pensare a un regime autoritario, di partito unico, eccetera, eccetera. Non capisco, perlomeno sarà un mio limite, il concetto di totalitarismo o stato totalitario applicato a società, nazioni o stati, fortunatamente a mio parere, in regime di democrazia rappresentativa. E teniamo, cominciando dall'Italia, Cina, Francia, Spagna, Stati Scandinavi, Germania, tutta la comunità, diciamo, la comunità europea per intanto, poi potremmo dilatarci. Allora, questi sono stati totalitari o no?
Possono essere lo Stato. Totalitario è una concezione, non un esercizio. Io non ho nessuna difficoltà ad ammettere che l'esercizio del potere in Italia, per fortuna nostra, sia diverso dall'esercizio del potere sotto Hitler o sotto Stalin. Ma una forma di Stato come la nostra è un esempio di totalitarismo, mi permetta. Per questo si parla giustamente di una democrazia incompiuta. Il problema del totalitarismo non è quello dell'autoritarismo, e mi sono soffermato su questo. L'autoritarismo riguarda il modo dell'esercizio del potere. Il totalitarismo riguarda la concezione autonoma dello Stato. Secondo me, con un confronto quale era necessario, per esempio, per l'impero, voglio essere provocatorio al massimo grado, con un confronto con la coscienza religiosa e civile dei suoi simili e con il confronto con l'autorità, l'imperatore del Sacro Romano Impero, quando decideva da solo, poteva essere più democratico di un'assemblea parlamentare che ha votato, per esempio, il regicidio di Luigi XVI. Io capisco che si apre il discorso del tecnico, nel senso nobile della parola, dell'esercizio del potere. Il totalitarismo non riguarda questo, riguarda la se lo Stato liberale inglese riconosce la proposizione 39esima nel sinodo, è totalitario, anche se c'è la Camera dei Comuni e la Camera dei Pari. Anche, è totalitario come concezione, è chiaro poi che c'è un diverso modo. Cioè, se è totalitario come concezione ed è autoritario come esercizio, siamo proprio alla fine, come è stato nei sistemi totalitari del nostro secolo. Quando c'è una concezione totalitaria ma un temperamento nell'esercizio del potere, ecco, per questo la democrazia rappresentativa è un grandissimo incremento, un grandissimo frutto della modernità che non può essere negata, che non può essere rifiutata. Se c'era un errore del tradizionalismo ai tempi di Pio IX è che insieme ai fondamenti di tipo totalitario sul piano culturale si rifiutava anche l'esercizio. Io ho voluto indicare, per questo ho parlato di totalitarismo e non di autoritarismo, la concezione. Ora, lo Stato è tutto. Tutti quelli che rispondono allo Stato è tutto si mettono in una posizione di tendenziale totalitarismo.
Se lo Stato è una maggioranza, invece.
Lo Stato non può essere una maggioranza, lo Stato deve essere la casa di tutti, deve essere al servizio della casa di tutti.
Ma le leggi sono di una maggioranza.
Le leggi sono di maggioranza e perciò certamente nell'esercizio del potere bisogna che i diritti della totalità siano tenuti presenti. Ma qui entriamo, io ho voluto indicare, perché Pio IX ha voluto far questo, la sostanza, la radice. La radice è una concezione dell'uomo e della realtà che finisce per identificare nella struttura politica, nello Stato, la fonte di tutti i diritti, di un diritto che non conosce confini. L'affermazione che c'è un diritto che non conosce confini mette fuori gioco la libertà di coscienza, che è il confine di fronte al quale si forma lo stesso Dio. Dio, lasciandoci peccare, non varca il confine della nostra coscienza. Certo Stato ha preteso di varcare il confine della coscienza personale.
Io vorrei ringraziare Luigi Negri per questi tre momenti che ha tenuto e vorrei ricordare di tenere presente le successive segnalazioni di questo lungo ciclo che continuerà con il dottor Alberto Barzanò, che è collaboratore della professoressa Marta Sordi, e quindi siamo sui momenti della storia antica, della storia romana, che proporrà queste due conversazioni prossime sul mito e realtà dei cristiani delle origini e Costantino, colui che non cristianizzò l'impero, che manterranno questa impostazione di cui ringraziamo moltissimo il professor Negri. Ci scusiamo un po' anche per le condizioni di spazio, valuteremo, per questi prossimi due saranno svolti qua comunque, valuteremo per il proseguimento se cercare un'altra sede. Un nuovo sarà comunicato da noi evidentemente, del centro, e anche con una collaborazione da parte vostra nella capacità di ricezione o richiesta di informazioni al riguardo. Grazie.